Siamo tornati, si discuteva qua. Allora, intanto, per rispondere ad una domanda di un ascoltatore, dice qua, quant'è che la Fiorentina non vince a Roma? Diamo subito una risposta, perché è accaduto, il giusto per rispondere, il 7 aprile del 2018, la Fiorentina vinse 2-0 all'Olimpico, l'ultima volta con Benassi e Simeone in gol in quella partita. Allora, questo per rispondere a una domanda. Poi c'è un'altra domanda di un ascoltatore che adesso originiamo ai nostri ospiti. No, si stava discutendo molto sul fatto del qui in redazione, no? Perché ieri avevamo Sticozzi che era inviato appunto a seguire la partita di Coppa Italia. Tra l'altro sta parlando Pioli, lo dico tra poco, vi riporteremo anche un passaggio della conferenza stampa del tecnico del Milan. Si discuteva molto sulla risposta di Mourinho relativa a che se l'è presa un po' con Candelà, che ha criticato insomma Zaniolo e ha detto perché è stipendiato alla Roma, non dovrebbe, insomma tutta una polemica su Zaniolo, che ieri insomma è apparso molto ma molto nervoso. Tra l'altro c'è anche un filmato che viene riportato nei social di un'uscita abbastanza pesante di Zaniolo quando parlava con l'arbitro, e quindi anche lì un'altra polemica. Vabbè, vado a ripresentare subito gli ospiti. C'è Stefano Impallomeni come sempre. Ciao Stefano, ben trovato di nuovo.
A te, ciao Marco, ciao a tutti.
Massimo Bonanni è con noi. Massimo, tu l'hai tirata fuori questa cosa prima, vedi che sei proprio, guarda, un...
Ciao ragazzi, scusate, non ho sentito, l'ho tirata fuori?
Hai tirato fuori la polemica di Mourinho e Candelà, capito?
Sì. Guarda, non so quello che avete detto, però insomma non mi è piaciuta tantissimo, anche perché, ti ripeto, no, è come un educatore, uno vuole dare un'educazione, giustamente se tu non vuoi che una cosa venga fatta non la devi fare neanche te. Tu hai criticato un giocatore,
mettiti meglio, vai,
indipendentemente da quello che ha detto, insomma mi sembra insomma che lui abbia fatto molto peggio quando è successo la storia con Karsdorp. Quindi non lo so lui dov'è che voleva arrivare. Fermo restando che, parlando di Zaniolo, mi dispiace, ma anche ieri, sono d'accordo con Stefano, è stato tutta la partita nervosissimo, ma dall'inizio.
Sì, che poi onestamente adesso sul concetto che non possa parlare o meno, questo vabbè, lasciamo stare, però lui dice soltanto, Candelà ha detto, Zaniolo mi aspetto di più, può fare più gol e più assist, che è una cosa che diciamo tutti, non è che voglio adesso, è evidente, anche se i tifosi ieri hanno fischiato, fischiano perché si aspettano di più dal giocatore, non è perché ce l'hanno con lui. Quindi
certo,
io sono d'accordo con Stefano quando dice adesso tutta sta tutela, non esageriamo, insomma, se si tratta di fischiare.
Io mi riferisco a qualsiasi giocatore.
Sono
stati a Roma, sono stati fischiati anche, voglio dire, de fuori classe.
Assolutamente, no.
Hanno avuto anche delle contestazioni di fuori classe che hanno fatto la storia di questo club.
Sì,
quindi,
sì,
voglio dire, diamoci una calmata, capiamo dove stiamo, e i tifosi hanno il pieno diritto di manifestare quello che vogliono.
Soprattutto quando è così, quando si tratta di...
Ma vado a pagare il biglietto, pago il biglietto, e se non mi piace lo spettacolo, ripeto, ho fatto il paragone prima con uno spettacolo teatrale, oppure musica classica, un tenore, ecco, il discorso, ho fatto il paragone del tenore. Il tenore è forte, il tenore è forte, nessuno lo discute, cioè, sì. Però non è che uno se si aspetta molto da uno che è forte e poi viene, diciamo così, deluso, o uno fischia o non applaude o disapprova, sempre in termini civili, sempre, voglio dire,
ci mancherebbe.
Però cioè, questi appelli, uno dice non fischiare, cioè,
no.
Nel senso, uno fa quello che gli pare,
no, ma poi ti ripeto, finché parliamo
delle regole, del comportamento civile,
ma ci mancherebbe.
Se no qua che facciamo?
No, se no si può fare più niente, insomma. Allora così adesso, quando c'è i comportamenti negativi che non vanno fatti, li sottolineiamo, ma il fischio un giocatore ce lo sta appunto, basta.
Il giochino è pericoloso, perché io non, ecco, lui, Massimo prima ha parlato di Vincent, eccetera eccetera, cioè io sorvolerei su questo fatto, lo sai perché? Poi entri in un circolo pericoloso, perché se io ti dico a te come ti devi comportare, io per esempio, io non sono nessuno per dire, anche sull'uscita, diciamo, infelice tra primo e secondo tempo di Nicolò,
sì,
sulla, io non sto zitto. Perché ho fatto anche, cioè, l'ho fatto in passato, magari lo faccio, cioè, Ma perché ci mettiamo, ci ergiamo a educatori? Per carità, non si deve fare, è sbagliato. E non si, e per, però non è che uno... siamo tutti santi?
Cioè, no, capisci qual è il discorso?
No, e allora il gioco è pericoloso. Cioè, che ti metti a dire, però, ma tu allora devi fare... Cioè, se mettiamo i paletti o alle opinioni o ai comportamenti, poi ci può piacere o non ci può piacere? Quello non mi sta antipatico o mi sta simpatico?
Sì. No, c'è stato chiaro,
questa,
Stefano.
Però non ci mettiamo a fare...
No, io su questo sono d'accordo con te. L'unica cosa... No.
Pure le cose dobbiamo dire, mi raccomando, portatevi bene. Allora si comportassero bene, pure quei tifosi si sono ammazzati le botte sull'autostrada, perché se c'è una macchina e c'ho i ragazzini dentro una macchina che sto ad Arezzo, mi metto paura se vedo un teatro. Allora magari due paroline in più anche su quei fatti potevano essere spese.
D'accordissimo,
tutto?
Io infatti
voglio chiudere il cerchio.
No, io guarda, ti dico.
Vogliamo far proprio.
Ti fermo.
Un discorso,
no, ti fermo un attimo solo, Stefano.
Politico corretto, giusto, carino, no? Voglio dire morale, no? Perché poi dopo ci riempiamo la bocca, poi viviamo in un'epoca così. Quindi siamo zitti, cioè secondo me, io almeno sto zitto, perché non sono nessuno per dire ha sbagliato, certamente ha sbagliato. Però magari l'ho fatto pure io quello. Capisci? Quindi
fammi
non
salutare un altro amico che sta con noi, Stefano. C'è anche Alessandro. Non c'è? Sì, adesso mi dice che c'è. Mi sta mandando un messaggio. Chiamiamolo che c'è. Allora, no, ma infatti, guardate, non vado a giudicare adesso quello che abbiamo sentito. Sono d'accordo con te, Stefano. Ha sbagliato, punto e basta. Ma non mi metto qui a fare un discorso su quella. L'unica cosa è che dico, lasciamo anche che qualcuno possa esprimere una critica in maniera civile a qualcuno, sennò veramente non parliamo più e lasciamo perdere, insomma, che facciamo un'altra cosa. Ora, dire che da un giocatore ti aspetti più gol e più assist non mi sembra una cosa così negativa.
Ma
da
io
questo
non so
punto
se era,
di vista
eri riferito a quello o altro, però per carità a me mi è fregato poco e nulla.
No, però
A me mi frega come gioca la Roma, mi piace il calcio e preferisco commentare altro.
No, per
però
carità,
certo è che, cioè, voglio dire, se uno ha una posizione dominante e trascina e ha una personalità importante ed è un punto di riferimento, secondo me uno deve stare attento.
Però io adesso, vabbè, dai, presento pure Alessandro Iori di DAZN, così lo presentiamo subito. Ale, ciao, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a voi.
Ciao Ale. Ragazzi. Allora, ciao. C'è Stefano Impalomeni e Massimo Bonanni con noi, ciao. Ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Stavamo un po' discutendo sui prossimi impegni delle due squadre romane, poi andiamo anche al resto. Però approfitto della tua presenza, Ale, perché tu insomma conosci bene anche il contesto Sassuolo, no?
Chi è?
Si è inserito tutto. Occhio ai cos'è lì. Se no, bella pure questa cos'era? Una sorta di tom-tom. Se si è inserito un tom-tom straniero, non lo so. Boh.
Vabbè. Non lo so.
Ale, senti Alessandro, stavamo un po' parlando, voglio chiedere a te un Sassuolo che si presenta anche con tante assenze a questa partita, no? Oltre ai risultati negativi che sono ormai ben conosciuti, ecco.
Sì, è un Sassuolo che secondo me ha preso una china che in assenza di tre squadre così in ritardo sarebbe molto pericolosa, e non è detto che non lo sia comunque, è pericolosa perché questa è una squadra non costruita per lottare, ma costruita per fare un campionato sereno, divertente e magari con qualche prospettiva più ambiziosa. Si è ritrovata in una situazione sicuramente non prevista alla vigilia della stagione ed è una di quelle condizioni in cui una squadra come il Sassuolo, che non ha storicamente la pressione di una piazza pesante alle spalle, rischia poi di sentirsi ingiustificatamente rilassata e di ritrovarsi poi alla fine a fare i conti con una condizione molto, molto insidiosa. E quindi questo è un periodo secondo me decisivo anche per il futuro del Sassuolo, e non solo il futuro immediato, perché è una società, una squadra che non ha ancora trovato quest'anno una propria dimensione, che si è un po' annoiata, no, di fare questi campionati che non hanno prospettive né davanti né dietro, e adesso ha inanellato una serie di risultati che possono portarla, se dietro qualcuno si muove, anche a rischiare qualcosa. E lo dico anche proprio parlando delle assenze, perché come hai sottolineato tu ci sono due nuove assenze pesanti, il portiere e il centravanti, che insomma insieme al centrale difensivo e regista sono la colonna portante di una squadra. Il Sassuolo già non ha il suo regista titolare, ovvero Maxime Lopez, che si è infortunato nella tournée spagnola che è stata fatta. È un'assenza pesantissima, perché è veramente il fulcro della manovra del Sassuolo, il giocatore francese. Ora mancheranno e saranno assenti per un mese o più, sia Consigli, che è una garanzia in porta, che Pinamonti, che per quanto abbia inciso meno di quanto preventivato, è il giocatore che il Sassuolo ha pagato di più nella sua storia, 20 milioni la scorsa estate. È un giocatore che comunque fa tanto lavoro a beneficio della squadra, e comunque il centravanti titolare di questa formazione, e quindi mancherà anche lui. Quindi è una situazione secondo me estremamente delicata per il Sassuolo.
Vi chiedo una cosa, perché poi ci sono due domande da rispondere ai nostri ascoltatori che vi rigiro a voi, però facciamo un giro su questo. Massimo Bonanni, parto da te. Intravedi dei pericoli per la Lazio contro il Sassuolo dopo l'analisi di Alessandro? Cioè, intravedi dei pericoli in questa partita e quali?
Ma i pericoli ci sono, proprio perché per il Sassuolo è una partita molto molto importante, lo è anche per la Lazio, però insomma il Sassuolo storicamente è sempre stata una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, e viene da un periodo molto negativo, e secondo me anche l'allenatore sa che è una partita importante, perché la società lo continuerà a difendere anche se non dovesse arrivare un'altra vittoria, però poi diciamo che i bonus secondo me possono finire presto, quindi è una partita veramente molto difficile, e così come Fiorentina-Roma è molto importante per entrambi, anche questa tra Sassuolo e Lazio è molto molto importante.
Stefano, intravedi il pericolo?
Il pericolo è la Lazio, Marco. C'è la Lazio stessa, se la Lazio entra in campo concentrata e determinata vince. Non è tanto il Sassuolo, ci avrà 4.000 tifosi al seguito, se entra con la testa giusta, con la voglia, anche con quella paura, ti aggiungo, di capire il momento che sta attraversando, cioè ha buttato veramente punti alle ortiche al vento, cioè un punto tra Lecce ed Empoli. Praticamente avrebbe dovuto farne 6, sì. 4 minimo, sì, sì. Ne ha fatto soltanto uno. Sì, se arriva là con quel timore, con quella voglia, con quella reazione lì, con la testa giusta, secondo me vince la partita. Altrimenti sono d'accordo con te, può essere una trappola, ma può essere una trappola, ma dipende dalla Lazio, non dal Sassuolo. Perché il Sassuolo sta,
capito, chiaro,
è come un pugile quasi che sta all'angolo, sta vivendo una situazione che non ha mai vissuto nelle ultime stagioni. Se perde sta proprio a ridosso della Serie B, e le cose non funzionano, fa fatica, adesso come diceva Alessandro gli infortuni, le cose, non c'è un grande ambiente, cioè non è che andare a giocare a Reggio Emilia, con tutto il rispetto, è un fattore ambientale, adesso no, avrà più sarà, lo stadio sarà a metà da laziale, e in più, quindi la squadra, se capisce questo, intuire, saldo è, può fare risultato pieno.
Ale, ti chiedo invece un commento su questo avvio della Lazio. Che cosa queste due partite, un punto, dove si è parlato molto di cali mentali, eccetera, però insomma ci si aspettava tutt'altra partenza.
Ma intanto sorridevo perché Stefano ha detto avrà metà stadio, la Lazio ne avrà ben di più, insomma è chiaro che squadre come anche l'ultima partita che ho commentato, che è stata Sampdoria-Sassuolo, certe tifoserie insomma fanno giocare in casa la propria squadra, la Lazio è sicuramente una di queste tifoserie. Beh, è chiaro che l'avvio di 2023 della Lazio è stato molto deludente dal punto di vista non so se di cali mentali, però è chiaro che la concentrazione è stata troppo latitante per una squadra che ha gli obiettivi importanti che ha la Lazio. È vero che magari dal punto di vista fisico qualche lavoro in più si è fatto, che questa sosta rappresentava un'incognita per tutti, che bisogna arrivare fino a inizio giugno con la benzina nel serbatoio, quindi magari qualcosa in più a livello di carichi è stato fatto, ma mi sembra che non sia stato quello il problema, non sia stato un problema di esaurimento di energie fisiche prima del traguardo, ma quanto proprio di difficoltà nella gestione dei momenti delicati che possono capitare in una partita, cioè l'inizio di secondo tempo di Lecce, in cui Lecce ha messo pressione, ha aggiunto ritmo, non faceva più uscire la Lazio pulita dalla propria metà campo. Beh, lì la Lazio è una squadra che ha una qualità e un'esperienza tale per cui dovrebbe trovare delle alternative e comunque dovrebbe sopportare anche il momento difficile. Invece ha preso il gol del pareggio, si è esposta al gol del 2-1 senza poi trovare una reazione incisiva, e questo per una grande squadra è un problema da risolvere. Ti aggiungo anche, lo sai che a me piacciono, no, i numeri, un dato statistico, che è quello relativo a Maurizio Sarri, che a Reggio Emilia contro il Sassuolo non ha mai vinto,
ecco.
Aveva perso all'esordio con il Napoli, era la prima giornata del campionato 2015-2016, aveva perso l'anno prima d'allenatore dell'Empoli e poi ha perso anche l'anno scorso con la Lazio. In queste tre partite, ti segnalo, in cui ha perso, era sempre andato in vantaggio per primo. E poi ha pareggiato anche nel 2018, a inizio aprile 2018, 1-1 con il Napoli, e sono due punti che poi in quella volata scudetto, ricorderai, testa a testa con la Juve, beh, insomma, sono pesati, ecco. Quindi è per Maurizio Sarri un campo fin qui inespugnato e particolarmente difficile, quindi c'è anche questo dato di cui tenere conto.
Bene, ti ringrazio, i tifosi della Lazio in questo momento, per i dati statistici, caro Alessandro Iori. No, adesso al di là della battuta, ci sono un paio di osservazioni dei nostri ascoltatori che vi rigiro. La prima è questa, quindi cambiamo radicalmente proprio discorso. Juventus ora risolto i problemi e mette paura. Napoli gioca per il pareggio. Che ne pensate? In Pallomeni, rispondiamo al nostro ascoltatore.
Come Napoli gioca per il pareggio?
Così ha chiesto, io non ci posso fare niente, è una domanda che fa l'ascoltatore.
Napoli
gioca per il pareggio perché la Juve fa paura. In Pallomeni, 8 vittorie consecutive.
Napoli giocherà per vincere, la Juventus giocherà per vincere. Io mi aspetto un grande spettacolo, tra l'altro tu coprirai egregiamente insieme a tutta la redazione fino a mezzanotte con il pre-post.
Ci quindi sei pure tu stasera, aspettare. Quindi sta attento.
È una vetrina. Ecco, io spero che sia una vetrina, visto che non siamo andati ai mondiali, che siamo spot anche proprio del calcio italiano all'estero, perché sarà una partita molto seguita, isolata, ma giusto che sia in un venerdì insidioso, perché oggi è venerdì 13.
Ecco.
E bisognerà vedere chi porta fortuna.
Tra te e Iori, i tifosi stanno attenti a tutto. Bene.
Prima i corni a Napoli.
Pure a Roma. Allora, aspetta, prima di andare da Alessandro, sento Massimo. Bonani, rispondi anche tu alla domanda dell'ascoltatore. Mette paura questa Juve, il Napoli gioca per il pareggio?
Non credo che il Napoli gioca per il pareggio, fermo restando che se dovessero pareggiare sicuramente andrà molto meglio al Napoli che alla Juventus, ma mi aspetto un inizio, i primi 15-20 minuti di un Napoli che vorrà immediatamente cercare di fare un gol, perché la Juve si difende bene. Se la partita si dovesse mettere in un'altra maniera diventerebbe complicata. Però mi aspetto una bella partita.
Quindi ti aspetti una partenza furente del Napoli?
Partenza sprint
del Napoli. Iori, non mi cita i numeri un'altra volta, sennò qui dopo mi arrivano gli insulti.
Niente numeri, però ti dico che secondo me in partenza sarà il Napoli la squadra che giocherà come atteggiamento per vincere, e la Juve magari almeno nel primo tempo per pareggiare. Poi dalla difesa dello 0-0 la Juve proverà a costruire alla distanza il suo classico successo di misura, che è diventato un marchio di fabbrica nelle ultime giornate, mentre il Napoli, se non dovesse sbloccarla, potrebbe anche cominciare a fare qualche calcolo legittimamente, visto il margine di vantaggio che ha accumulato. Quindi diciamo che se pareggio sarà, arriverà però attraverso atteggiamenti che sono tipici delle due squadre.
Abbiamo ancora 5 minuti, c'è un audio di un ascoltatore con un'osservazione, credo, su un giocatore, così rispondete anche voi sempre, vai.
Ciao da Santino e un saluto soprattutto agli ospiti. Io
grazie.
Volevo parlare un attimo di Zaniolo, anche
prego,
se sarei un po' di parte, perché è un calciatore che a me ha impressionato tantissimo e credo tuttora che possa essere il futuro anche della nazionale. Secondo me il suo comportamento e le sue prestazioni sono molto frutto della sua situazione mentale, che sicuramente non è rosea, non è concentrato, ci sono sicuramente qualche offuscamento che in questo momento al calciatore sta gravando. Però io sono certo che se questo calciatore trova la piazza e la fiducia adatta a lui, lui possa fare grandi cose. Quel campione che si esalta nelle piazze e nelle cose in cui lui riesce meglio, perché questo, a questo punto non mi sembra sereno.
Non sembra sereno. Buonanni, parto da te stavolta, no? Dice non è un problema mentale, ma che c'ha sto ragazzo, insomma, è giovane.
Guarda,
c'ha, vederlo, gioca la Roma.
A vederlo da fuori, secondo me lui sta patendo un po' troppo le aspettative che ci sono su di lui. Mi ricordo che qualche tempo fa parlavamo, ci fu una domanda, ma secondo voi è un campione? E la risposta, insomma, comune è stata: non è un campione, è un buonissimo giocatore. Per diventare un campione, insomma, deve fare qualcosa in più. E secondo me sta patendo questa situazione. Anche le reazioni che lui ha costantemente, è sempre una guerra contro tutti. Il suo modo di giocare è così, cioè è questo. E io credo che lui sia un buonissimo giocatore, un buon giocatore. Però non mi aspetto il salto di qualità per poter diventare un campione da Zaniolo. Mi aspetto che possa essere un giocatore che possa sicuramente fare bene, però non oltre di quello che magari, cioè un 10% in più, che questo 10% in più però non lo fa diventare un campione, quello sì.
No, tu dici solo le aspettative. In Pallomeni?
Io ho sempre sostenuto che per me ha un potenziale enorme e purtroppo, per fortuna, non lo so, per lui ha avuto troppa attenzione mediatica, sempre sulla bocca di tutti, oggetto del desiderio del mercato, il rinnovo, si è parlato spesso e troppo di Zaniolo fuori dal campo. Questa cosa non l'ha aiutato, è giovane, e questo nervosismo secondo me è legato al fatto che lui non riesce a segnare, non riesce e sa che ha delle potenzialità e però che non si riescono a manifestare, e quindi sta in una fase di frustrazione. Però credo che non si debba demolire, perché è un talento, un patrimonio del calcio italiano. Però ripeto, ci sono i tempi, e l'età avanza, le stagioni passano e lui deve fare la differenza anche in tutto. Magari lui può pensare anche dentro di sé, ma insomma io non riesco, ma come si gioca, cioè ti entra dentro anche una criticità, una negatività. L'ho visto molto nervoso ieri quando si è strappato la maglia dal primo e secondo tempo.
Vabbè, tutte quelle scene, però dai.
No, ho capito, però quello racconta secondo me un disagio di impotenza, no? Lui che è uno potente, voglioso, caratteriale, che vorrebbe spaccare il mondo,
è troppo concentrato su se stesso, secondo me.
Esatto, invece dovrebbe essere più sereno. Piano piano aspettare il momento, e poi magari i gol arrivano, le giocate arrivano, è questo, deve stare calmo. Io non riesco a capire tutto sta nevrosi, sto nervosismo. È come se avesse fretta di dimostrare tutto e subito, e non si può fare nella vita,
non si può fare. Ci vuole tempo, ci vuole. Alessandro Iori.
Ma è un discorso, secondo me, complesso, perché comunque va ricordato che è il giocatore che ha comunque risolto la partita più importante della Roma degli ultimi 5-6 anni, cioè la finale di Conference dell'anno scorso. E quindi è un giocatore che ha dimostrato di poter essere decisivo anche nei momenti che contano. Io ho la sensazione, tornando a quello che diceva Massimo, no? Sempre la sensazione che stia facendo la guerra contro tutti, che lavori con un allenatore che sull'atteggiamento del noi contro tutti ha già costruito, no? Tanta della propria strategia anche psicologica per spremere il massimo dalle proprie squadre, dai propri gruppi, e ci sono giocatori che magari l'avvertono in maniera un po' eccessiva questa situazione, in cui la tensione, che poi per alcuni si trasforma in fame agonistica, per altri si trasforma in tensione poco produttiva, e probabilmente quello di Zaniolo è uno di questi casi. Poi è vero che è un giocatore che convive di fatto dal suo debutto con una pressione, un'attesa mediatica forse anche eccessiva, però perché gli si riconosce comunque un potenziale tecnico e fisico fuori dalla norma. In tutto ciò metteteci anche, insomma, il doppio infortunio grave che ha patito. È chiaro che questo ha rallentato forse un po' i piani di esplosione e affermazione definitiva di questo giocatore, che resta, come sottolineava Stefano giustamente, un patrimonio importante del nostro calcio. che però deve, insomma, trovare, secondo me, anche forse una maturazione umana definitiva. Un ragazzo che ha già vissuto a poco più di 20 anni il doppio di quello che ho vissuto io a 44, quindi dire, è legittimo anche che possa avere qualche momento di squilibrio, di difficoltà. Ecco, secondo me andrebbe un pochino più aiutato dal punto di vista proprio umano, in un ambiente che, insomma, pazienza non ne ha, pressioni ne mette tante e non sempre è semplice gestirle, ecco.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Io sono arrivato al termine di questo passaggio, vi voglio ringraziare. Grazie ad Alessandro Iori, un abbraccio Ale, buon lavoro come sempre. Ci sentiamo
grazie
più
mille,
avanti,
ragazzi.
Grazie ancora.
Ci sentiamo presto, un abbraccio.
Presto,
a voi.
Grazie. E grazie al tandem. Ciao. Bonanni. Ciao Massimo, a presto. Naturalmente un abbraccio, ci sentiamo presto.
Ciao, ragazzi, un abbraccio buona partita per stasera.
Grazie ciao. Massimo. Ciao. Caro Stefano, io ti saluto, ma è un saluto momentaneo, perché questa sera nel post partita ci sarai anche te con un parterre di ospiti, cioè ci sarà anche Arturo di Napoli, Artù con noi a commentare questo match, e poi avremo anche Stefano Discredi che hanno imparato, avremo un arbitro per giudicare gli episodi, insomma, della partita, quindi sarà un lungo post gara, caro mio, ti aspetto.
Benissimo, siamo pronti.
Ciao Stefano, a più tardi,
ciao,
più tardi.
Un abbraccio, buon proseguimento.
Grazie,
ciao,
ancora. Adesso noi ci fermiamo, apriamo un'altra parentesi, torniamo anche un po' sulle milanesi, poi ritorniamo ancora su questa partita, faremo, insomma, qua e là, sentiremo fino ad arrivare poi alle ore 16, ci collegheremo direttamente a Napoli, quindi state con noi perché il pomeriggio è ancora lunghissimo.